dopo queste indicazioni che ha dato Padre Mario per prendere sempre più dimestichezza con la preghiera ignaziana, passiamo alla presentazione dei brani che vi proponiamo per la preghiera per questo tempo che va da ora fino al prossimo incontro che sarà il 9 gennaio. Iniziamo con la lettura del primo dei brani che vengono proposti, che è tratto dal Vangelo di Marco al capitolo 7. Di ritorno dalla regione di Tiro, passò per Sidone, dirigendosi verso il mare di Galilea, in pieno territorio della Decapoli. E gli condussero un sordomuto, pregandolo di imporgli la mano. E portandolo in disparte, lontano dalla folla, gli pose le dita negli orecchi e con la saliva gli toccò la lingua. Guardando quindi verso il cielo, emise un sospiro e disse, Effatà, cioè apriti. E subito gli si aprirono gli orecchi, si sciolse il nodo della sua lingua e parlava correttamente. E comandò loro di non dirlo a nessuno. Ma più egli lo raccomandava, più essi ne parlavano, e pieni di stupore dicevano, ha fatto bene ogni cosa, fa udire i sordi e fa parlare i muti. Il protagonista è Gesù, che nel brano è stato omesso come soggetto, però è lui che compie tutte queste azioni che abbiamo appena ascoltato. L'invito è quello di poter pregare questo brano soffermandosi a guardare quelli che sono i personaggi che vengono citati. Non ci sono molte parole scritte, però ci sono dei dialoghi che si svolgono tra questi personaggi, tra Gesù e la folla, e poter guardare come questi personaggi si muovono, quali sono i gesti che compiono. Quindi cercate di entrare nella preghiera utilizzando questa dimensione che ne fa parte di noi, che è quella dell'immaginazione. Per poter capire dove ci troviamo, Gesù sta compiendo un viaggio fuori da Israele, è andato a Tiro. Tiro, siamo al nord di Israele, siamo in una zona dove, una zona pagana, per dire in modo molto semplice per poterci capire. È anche una di quelle città con cui i rapporti tra Israele e Tiro non sono sempre stati facili. Era una zona quindi anche di persone che non solo hanno una cultura e una religione diversa, ma anche nella storia sono stati dei nemici. Dopo essere stato a Tiro, decide di ritornare al mare di Galilea. Ora però la cosa strana è che lo fa passando per Sidone e per il territorio della Decapoli. È come se questo è il mare della Galilea e qui è Tiro. Invece di fare una linea dritta, un viaggio più breve, inizia a fare un giro, così, visitando tutti questi altri territori che sono ancora dei territori di persone che non credono nel Dio di Israele. Territori nemici in un certo senso, territori estranei. E il Signore compie questo viaggio, si ferma e incontra le persone in questi territori. E allora come composizione di luogo può essere d'aiuto, ve lo suggerisco, poi ognuno trova la propria, immaginare questa strada che è fatta da parte di Gesù con i suoi discepoli. Immaginare i luoghi che percorre, la vegetazione che vede, l'architettura, probabilmente anche i volti che cambiano secondo le varie regioni. E quando ascoltiamo questo brano noi siamo in pieno territorio della Decapoli, cioè questo territorio di 10 città che erano state fondate in un'epoca molto più recente di Gerusalemme, che sono legate al mondo della Grecia. Sono persone che non credono al Dio di Israele, però questa folla ferma Gesù. Deve essere successo qualcosa, devono probabilmente aver sentito parlare di lui, oppure Gesù sta predicando mentre attraversa questi territori e allora questa predicazione li colpisce. La cosa importante è però che questa folla ferma Gesù per presentargli un membro della comunità che si trova in una situazione difficile. E allora l'invito può essere di cercare di immaginare quali sono le motivazioni che spingono questo gruppo di persone ad agire in questo modo. E poi possiamo passare a prendere un po' più in attenzione la figura del sordomuto, che finora effettivamente è stato lì, un sordomuto che è condannato al silenzio. È come una persona che è stata murata viva, perché non può comunicare, né può ricevere la comunicazione degli altri. Oggi sappiamo che con la scrittura, con il linguaggio dei segni, con tanti altri strumenti, il problema può essere affrontato e risolto, ma all'epoca di Gesù tutte queste possibilità non c'erano. Il sordo muto non poteva comunicare, poteva soltanto guardare gli occhi di quello che gli stava davanti e cercare di leggere negli occhi di questa persona che cosa c'era nel suo cuore. Poteva guardare i gesti e poteva comunicare attraverso i suoi gesti, attraverso i suoi occhi. Quindi sicuramente questo sordo muto non ha mai sentito parlare di Gesù, né ha mai sentito Gesù parlare. Però è presentato a Gesù perché possa essere toccato, dove questo toccare significa essere guarito. Questa è la richiesta che fa questa folla a Gesù. E Gesù, per poter realizzare tutto questo, lo prende con sé e lo porta in disparte. Cerchiamo di metterci un attimo nei panni di quest'uomo che in fondo di Gesù non sa nulla e che però accetta questo invito ad andare in un luogo appartato con quest'uomo che non ha mai visto. Che cosa fa sì che questo sordomuto possa avere fiducia in Gesù? Lo porta in un luogo appartato, come se fosse necessario per potergli ridare la possibilità di comunicare con i suoi, di essere portato fuori dalla comunità, di poter trovare le condizioni per poter vivere un incontro personale ed intimo con il Signore, poter stare a tu per tu, a cuore a cuore. Essere come quando il Signore sale sulla montagna per incontrare nella preghiera il Padre. Essere messi in un luogo in disparte, ritirati, che possa favorire questo incontro. E questo incontro tra Gesù e una persona che è sordomuta si realizza attraverso dei gesti. Il Signore tocca i luoghi che dicono l'incapacità di quest'uomo di poter comunicare. Tocca le orecchie, tocca la lingua, tocca tutto ciò che quest'uomo ha, però che non funziona, tra virgolette. Va a toccare quelli che sono anche i punti più deboli di quest'uomo. Probabilmente proprio quando noi abbiamo una situazione difficile, quella che cerchiamo di proteggere di più, anche di non mostrare agli altri. E là Gesù invece va diretto proprio su quel punto e va per guarire. E lo fa in modo molto delicato, quindi fermiamoci a guardare come vengono compiuti questi gesti, come questi organi, come queste parti del corpo del sordomuto, che erano quelle più fragili, vengono toccate con amore dal Signore e vengono trasformate da questo amore, vengono guarite. E poi possiamo fermare la nostra attenzione anche sugli altri gesti che compie, perché subito dopo alza gli occhi verso il cielo, emette un sospiro e pronuncia una parola. Ed è alzare gli occhi per invocare la preghiera del Padre. Anche il Signore Gesù fa affidamento al Padre in questo momento. Emette un sospiro e pronuncia una parola. Un sospiro come il soffio dello Spirito, una parola come quella pronunciata da Dio al momento della creazione del mondo. Perché in effetti è come se stesse ridando vita a quest'uomo. È come se fosse generato per una seconda volta. E la parola pronunciata, questo Effatà, apriti, è forse proprio questo, apriti alla vita, ti è ridonata, ritorna nella tua comunità come uno che ha pari dignità rispetto a tutti gli altri. E infine abbiamo questa scena di questa folla che ha chiesto, ha fatto una preghiera di intercessione per questo sordomuto e che vede che quest'uomo torna e parla normalmente. E sono riempiti di stupore. E per quanto il Signore cerchi di dire non parlate di quello che è successo, loro non possono trattenersi. Perché quando io ho visto, sono stato testimone ad un evento così grande, così bello, non posso tacere. E quello che loro dicono non è altro che un inno di lode e di ringraziamento. Ha fatto bene ogni cosa, fa udire i sordi e fa parlare i muti. Ha fatto bene ogni cosa, ritroviamo di nuovo qui il tema della creazione. Perché Dio quando crea finisce ogni giorno dicendo e vide le cose create e disse è buono, ha fatto bene ogni cosa, è buono. Quindi restiamo in questo brano soffermandoci sui personaggi, su Gesù, sul sordomuto, su questa folla. Guardiamo come si comportano. Ascoltiamo quello che pronunciano, vediamo i gesti che fanno. E come grazia, che è la grazia che vi accompagna in tutti questi giorni, è quella indicata all'inizio del foglio, di sentire abbandono e fiducia verso Dio, mio Signore.
Secondo testo è dal Vangelo secondo Marco, capitolo 10, versetti 46-52. Poi giunsero a Gerico, e come Gesù usciva da Gerico con i suoi discepoli e con una grande folla, il figlio di Timeo, Bartimeo, cieco mendicante, sedeva presso la strada. Udito che chi passava era Gesù il Nazareno, si mise a gridare e a dire: Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me. E molti lo sgridavano perché tacesse, ma quello gridava più forte: figlio di Davide, abbi pietà di me. Gesù, fermatosi, disse: chiamatelo. E chiamarono il cieco dicendogli: coraggio, alzati, egli ti chiama. Allora il cieco, gettato via il mantello, balzò in piedi e venne da Gesù. E Gesù, rivolgendosi a lui, gli disse: che cosa vuoi che ti faccia? Il cieco gli rispose: Rabbuni, che io recuperi la vista. Gesù gli disse: va, la tua fede ti ha salvato. In quell'istante egli recuperò la vista e seguiva Gesù per la via. di nuovo siamo, immaginiamo la scena, e siamo a Gerico. Nell'Antico Testamento Gerico è una città molto importante perché è la città presso la quale e attraverso la quale è entrato il popolo di Israele ricevendo la terra dove scorre il latte e miele che era stata loro promessa e per la quale avevano attraversato 40 anni il deserto a seguito di Mosè. Quindi dal deserto il popolo di Israele, dopo tutta questa fatica, finalmente si affaccia e vede che la promessa è che tutta la fatica che loro hanno fatto è stata premiata e che effettivamente il loro Signore aveva mantenuto la promessa fatta. Gli archeologi hanno scoperto che e hanno rinvenuto a Gerico dei resti che indicano e la indicano come la città ancora abitata che è stata abitata più a lungo, 7.000-9.000 anni, e quindi le mura che crollarono al suono delle trombe e alle grida del popolo di Israele che videro passare l'arca dell'alleanza molto probabilmente sono state distrutte nel corso dei seguenti 5.000 anni molte volte, ma sono sempre loro e sono le stesse mura che Gesù ha incontrato sul suo cammino visitando la città di Gerico. La città di Gerico era nel frattempo diventata la sede amministrativa o una delle sedi amministrative più importanti del regno di Galilea e lì Erode il Grande ha costruito un palazzo magnifico con l'aiuto dei Romani, convogliando le acque sempre grazie alla tecnologia dei Romani in un acquedotto e quindi l'oasi che da sempre era un'oasi alimentata da tante sorgenti è diventata ancora più magnifica. Gerico è anche l'ultima città che arrivando da Galilea, dalla Galilea seguendo il Giordano, oppure da sud, oppure dal deserto, si incontra per salire a Gerusalemme. E salire a Gerusalemme in questo caso ha un senso molto preciso, perché il dislivello fra Gerico e Gerusalemme è di 1.000 metri. In linea d'aria sono solo 25 chilometri, 25-30 chilometri, ma salire questo, colmare questo dislivello significa compiere e attraversare dei sentieri molto impervi, abitati dai briganti e per una strada molto faticosa. Quindi quando i discepoli e Gesù escono da Gerico e il momento in cui si svolge questa scena, che noi sappiamo in Marco è la scena che precede immediatamente l'arrivo a Gerusalemme, quindi la passione nel Vangelo di Marco, questa è la strada che questo gruppo si accinge a fare. È anche probabile che nel palazzo di Erode Antipa, che era figlio di Erode il Grande, si sia svolto il banchetto e la decapitazione di Giovanni Battista. E quindi un primo contrasto che a noi viene offerto è quello fra il deserto tutto intorno, da un lato il deserto di Moab e poi il deserto di Giudea che si incontrerà sull'altipiano, e la presenza violenta dei romani. Gerico era anche un punto di scambio, una città di scambi a oriente rispetto a Gerusalemme, quindi probabilmente c'erano carovane, mercanti, cammelli, pellegrini che salivano a Gerusalemme per la celebrazione delle feste. Dunque, se immaginiamo che Gesù, e ovviamente Marco non lo dice, debba poi raggiungere Gerusalemme e non ci sono villaggi tra Gerico e Gerusalemme, quindi va fatto in una sola tirata, diciamo, questa scena si sia svolta di mattino presto. Era primavera, perché prima della Pasqua ebraica, e possiamo immaginare che fosse fresco, che il vento portasse le brezze dei fiori e delle erbe aromatiche straordinarie che si coltivavano nei giardini del re, che la luce fosse magnificamente trasparente. Quando in un certo senso abbiamo configurato questa scena, e Sant'Ignazio ci invita a farlo con tutti i particolari di cui siamo capaci, perché questo aiuta ad ancorare la nostra preghiera. E a questo punto, quindi, quando lo spazio fisico si è configurato dalla nostra immaginazione, iniziamo a vedere come si muovono i personaggi all'interno di questa scena. Alcuni sono descritti dal Vangelo, dal testo, altri non sono descritti, ma noi sappiamo che sono presenti. C'è Gesù, c'è il gruppo dei discepoli, sicuramente ci sono le donne che accompagnano Gesù e il gruppo di discepoli e che si prendono cura di lui. C'è una gran folla che segue Gesù e in più c'è tutta la folla e il movimento che anima quella strada o quella piazza fuori dalla porta delle mura. I nomadi, i mercanti che stanno facendo le loro trattative, i cammelli, gli animali, i bambini, una grande, grande, grande folla anima questo posto. E seduto al ciglio della strada c'è un mendicante cieco, e probabilmente non sarà stato l'unico mendicante, visto che questo luogo era così animato. Una particolarità di questo mendicante cieco nei Vangeli è che è l'unica persona che abbia ricevuto una guarigione da parte di Gesù a avere un nome. E non sappiamo perché, però il nome lo rende particolarmente identificabile. Vorrei, più che, e lasciando che Gesù stesso si mostri a voi nel modo in cui vorrà mostrarsi alla vostra preghiera, vorrei farvi sentire come, a seconda dei punti di vista che si adottano e delle persone alle quali nel corso della preghiera ci avviciniamo di più istintivamente, e non c'è una scala di valori, tutta la scena prenderà una direzione diversa. Quindi se io mi sento più vicino, se io mi sento più attratto, fino magari a essere identificato con una persona della folla o con un mercante che vede e osserva questo movimento, ho una prospettiva come da lontano, cioè gli attori parlano fra di loro e io posso esprimere dei giudizi, ma li ascolto, ma da una posizione esterna. Se sono una persona della folla, e se sono una persona della folla che sta in un certo senso aspettando, è lì vicino a Gesù perché sta aspettando una guarigione da lui, ha qualcosa da chiedergli, ascolto il mendicante che grida: Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me, e che interferisce con quello che io starei per chiedergli. E magari decido, prendo l'iniziativa di azzittirlo. Oppure posso essere uno dei discepoli che sente questo stesso grido e che magari, perché non è accaduto ancora nel Vangelo di Marco che nessuno lo abbia detto se non i demoni, sente indirizzare Gesù come Gesù figlio di Davide. E quindi io discepolo mi stupisco: come, perché figlio di Davide? Oppure come può questo mendicante cieco, che è inutile all'umanità e al mondo, forse, no, sapere qualcosa che io discepolo ancora non so o non ho capito? Magari mi schiero dalla parte, come discepolo, dalla parte del cieco, o magari mi schiero dalla parte di chi lo azzittisce, non è detto. In quel momento, dopo che è stato azzittito, il cieco riprende a gridare. E di nuovo ciascuno di queste persone nota questa insistenza e la nota in un modo e da una posizione diversa. E Gesù si volta e dà una controindicazione. E quindi, a seconda delle persone che sono stato, vivo in un modo diverso la controindicazione che è data da Gesù. Perché se per caso, a me capita di essere un po' permalosa, se per caso sono stato io a dire al cieco di star zitto e Gesù mi contraddice, provo un senso di vergogna, di imbarazzo, magari di ostilità, magari di rabbia. Oppure posso essere il cieco. E sento sempre meglio in questa dialettica che cosa muove il cieco, che cosa, ma anche la sorpresa. Non tanto di sentirsi zittito, perché viene spessissimo zittito, ma di sentire un'emozione che lo invita a chiamare due volte, di sentire lo stupore fra sé e sé e la certezza di chiamare Gesù figlio di Davide quando magari nessuno gliel'ha detto, e infine lo stupore di sentirsi chiamato e la gioia di lanciare il mantello e di poter correre. Ma anche qui il testo non lo dice come corre un cieco: qualcuno lo aiuta, lo può fare da solo, inciampa. E di nuovo sente una gioia, o sente uno stupore, o sente una sorpresa quando Gesù lo interroga dicendo: che cosa vuoi da me? Forse non era preparato a quella domanda, o forse sì. E poi di nuovo questa parola con la quale risponde Rabbuni. Nel Nuovo Testamento, nei quattro Vangeli, capita solo due volte. E molto probabilmente Marco l'ha usata, è maestro nostro, capita nel Vangelo di Marco, qui con cieco Bartimeo, e poi nel Vangelo di Giovanni Maria di Magdala di fronte al risorto. Per un cieco mendicante, che probabilmente, almeno a quanto si sa, non aveva mai incontrato Gesù prima, poterlo chiamare maestro mio è un segno molto importante. E c'è un'altra cosa strana, perché Gesù gli dice: va, la tua fede ti ha salvato. E a quel punto lui recupera la vista. Ma Gesù gli ha detto: va. E comunque, se la prospettiva che io ho preso rispetto a tutte le altre prospettive è quella del cieco, e se sono entrata nei suoi movimenti interiori più profondi, posso cogliere come da nessun'altra prospettiva possibile la sensazione di quest'uomo che apre gli occhi e vede Gesù a questa distanza dai suoi occhi. Quindi non solo recupera la vista come aveva chiesto, ma come prima immagine dal buio che era animato da tutte queste incredibili movimenti di emozioni e di frustrazione e di sofferenza nel passato, la prima immagine che lui vede è il volto di Gesù. Si alzerà e, nonostante Gesù gli abbia detto va, lo segue. E lo segue per un cammino che, essendo lui di Gerico, conosce benissimo verso Gerusalemme, per il cammino più difficile, ed è forse l'ultimo dei discepoli a unirsi al gruppo, è il discepolo che accompagnerà Gesù nella passione, nella morte e molto probabilmente anche nella risurrezione.
Che vi proponiamo è tratto dal libro del Deuteronomio. Giusto qualche parola per poter situare questo brano che ora leggiamo. All'inizio del libro del Deuteronomio c'è un lungo discorso di Mosè al popolo, in cui Mosè ricorda il cammino che è stato fatto nel deserto uscendo dall'Egitto. E quindi questi pochi versetti che vi proponiamo per la preghiera si riferiscono a un momento di questo percorso nel deserto. Per poter comporre il luogo, immaginiamo di essere con Mosè e tutto il popolo di Israele in una piccola altura, guardando il Giordano poco prima di entrare nella terra promessa. Questo può essere un'indicazione che può aiutarvi. Comunque siamo a un passo dalla meta del nostro cammino. Allora dissi a voi: non spaventatevi e non abbiate paura di loro. Il Signore stesso vostro Dio che vi precede combatterà per voi, come ha fatto tante volte sotto gli occhi vostri in Egitto e come ha fatto nel deserto, dove hai visto come il Signore tuo Dio ti ha portato come un uomo porta il proprio figlio per tutto il cammino che avete fatto, finché siete arrivati qui. Nonostante questo, non aveste fiducia nel Signore vostro Dio, che andate innanzi a voi nel cammino per cercarvi un luogo dove porre l'accampamento, di notte nel fuoco per mostrarvi la via dove andare, e di giorno nella nube. Brevemente, Mosè inizia dicendo: non spaventatevi e non abbiate paura di loro. Loro sarebbero gli amorrei, perché avevano mandato ad esplorare questa terra degli amorrei, e Israele, che era stata promessa dal Signore a Israele, però aveva paura. Dice: ci sono uomini forti, non possiamo andare lì, non è la terra che è promessa per noi. E di fronte a questa paura che blocca, questa paura che riduce all'inazione, all'inattività, Mosè ricorda che il Signore stesso combatterà per voi, come ha già fatto con l'Egitto, come ha già fatto nel deserto dove si prende cura del suo popolo. Mosè ricorda quello che è la storia, il passato, per poter ritrovare la fiducia nel presente e con il Signore poter costruire il futuro. E usa una bella immagine, quella dell'uomo che porta il proprio figlio. Come un uomo porta il proprio figlio? Immagino con tenerezza, con amore, ma anche in modo fermo, perché quando è necessario dire un no, va detto, perché quello è anche un modo di dire l'amore. Però la storia di Israele in questa vicenda è una storia di un popolo che non si fida, non si è fidato. Infatti Mosè dice: nonostante questo, non aveste fiducia nel Signore vostro Dio. Ora, il fatto che il popolo non si sia fidato non significa che il Signore l'ha abbandonato. Perché il Signore, pure se il popolo non è fedele, non può non essere fedele. Tradirebbe se stesso. E allora Mosè continua dicendo che andava innanzi a voi per cercarvi un luogo dove fissare un accampamento, cercare un luogo dove poter fissare una casa. Andava innanzi per segnare il cammino, per poter segnare questo cammino in modo tale che nelle tenebre questa notte non sia così buia da perdersi e nel giorno questa nube, che è come un po' la nebbia che non ci permette di vedere, non sia una nube nella quale rischiamo di restare confusi, di non trovare più la direzione. Nonostante questo, nonostante la mancanza di fiducia del popolo nel Signore, il Signore ha continuato a guidarlo nella notte e nel giorno.
L'ultimo brano, e sarò brevissima. Dal Vangelo secondo Marco, capitolo 5, 24-34. Gesù andò con lui. Molta folla lo seguiva e gli si stringeva intorno. Ora una donna, che da 12 anni era affetta da emorragia e aveva molto sofferto per opera di molti medici, spendendo tutti i suoi averi senza nessun vantaggio, anzi peggiorando, udito parlare di Gesù, venne tra la folla, alle sue spalle, e gli toccò il mantello. Diceva infatti: se riuscirò anche solo a toccare il suo mantello, sarò guarita. E subito le si fermò il flusso di sangue e sentì nel suo corpo che era stata guarita da quel male. Ma subito Gesù, avvertita la potenza che era uscita da lui, si voltò alla folla dicendo: chi mi ha toccato il mantello? I discepoli gli dissero: tu vedi la folla che ti si stringe attorno e dici: chi mi ha toccato? Egli intanto guardava intorno per vedere colei che aveva fatto questo. E la donna, impaurita e tremante, sapendo ciò che le era accaduto, venne, gli si gettò davanti e gli disse tutta la verità. Gesù rispose: figlia mia, la tua fede ti ha salvata. Vai in pace e sii guarita dal tuo male. Questa scena si svolge sulle rive del lago di Tiberiade e mentre Gesù sta insegnando, gli corre incontro, va verso di lui il capo della sinagoga chiedendogli di andare a curare la figlia. E questo racconto dell'emorroissa è incastonato fra le due narrazioni. Noi sappiamo che Jairo, il capo della sinagoga, sarà presente a questa scena. Di nuovo c'è una gran folla e di nuovo in qualche modo Gesù viene distratto da qualcosa che non fa parte delle interazioni che si svolgono in un certo senso all'altezza dei suoi occhi. La donna che perde sangue, mi concentrerei su di lei, vive una condizione di assoluta debolezza. Peggio di così non è possibile immaginare, perché la sua condizione, essendo legata al sangue, è una condizione di impurità ancora più grave di quella che magari poteva colpire il cieco. E vivendo questa consapevolezza che nessun medico fino ad oggi l'ha curata e che l'unico a poterlo curare è Dio, a cui nulla è impossibile, in un certo senso scommette, si gioca tutta nel pensare che anche il lembo del mantello possa permettere di guarire, e striscia per non essere vista da nessuno verso questa possibilità assoluta. Riesce a percepire di essere guarita prima che Gesù le dica che è effettivamente guarita. E di nuovo c'è un contrasto, perché lei si sente guarita e quindi tutta la sua energia sarà piena di questa sensazione di guarigione, e contemporaneamente deve esporsi come colei che ha sottratto l'energia a Gesù. In che modo, se ci identifichiamo con l'emorroissa, sentiamo e viviamo e facciamo esperienza della forza che ci viene dalla relazione con il Signore nel momento in cui siamo più vulnerabili? E in che modo, potremmo chiederci, nella nostra vita abbiamo percepito, proprio in ragione della nostra vulnerabilità, la presenza di Dio con noi? Lasciando aperte queste domande, vi inviterei a considerare l'importanza che le domande hanno alla fine della preghiera. E quindi in questo caso potremmo chiederci, mentre contemplavo il brano della donna che perdeva sangue, o allo stesso modo per il cieco, io chi ero nella scena? Come ho interagito con gli altri personaggi del racconto? Con la donna, con la folla, con i discepoli? Come ho interagito con Gesù? Quali sentimenti ho provato durante la preghiera? E poi, in che modo questa esperienza di preghiera e l'aver provato questi sentimenti arricchisce la mia vita e la mia relazione con Gesù, con me stesso e con gli altri? O ancora, ricordo in quali momenti particolari della mia vita mi sono sentito in una posizione simile a quella dell'emorroissa? Se sì, che cosa mi fa credere che siano stati la mia fede, il mio coraggio e la mia umiltà nel toccare il mantello di Gesù a salvarmi? E infine ancora, potrebbe essere utile ritornare a contemplare questo brano la prossima volta che prego, o in futuro? Come già l'altra volta, possiamo dividerci in quattro gruppi.